Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa diretta di oggi 24 settembre, la prima ad arrivare su tutti i social è Paola Ronzitti dalla Liguria. Auga a tutti quanti i commensali, oggi sono un po' stanchino, volevo dire che ieri sera ho finito la puntata come sempre all'una e poi siccome non riesco molto a dormire, mi prende un po' di adrenalina che rimane lì, sono stato 2 ore su Netflix, un deficiente, un totale deficiente a vedere dei film di merda. Vabbè. Comunque, sì, proprio dei filmacci ho visto, manco una bella serie, anzi, mandate consigli per serie che valgano la pena. Giampaola Rossi, Alessandra Andreotti, Roberto D'Agostino, buongiorno a tutti quanti voi che siete in questo momento collegati. Allora, che cosa è successo sui giornali? Quello che abbiamo visto un po' tutti quanti ieri, cioè l'attacco sferrato dall'esercito israeliano nei confronti di postazioni terroristiche all'interno del Libano. E ci sarebbero molti morti e ovviamente vi dico che la reazione dei giornali di oggi è stata meno scandalizzata rispetto a quella che c'è stata in altre occasioni per operazioni anche meno potenti di quelle che ieri ha fatto l'IDF. Ovviamente i fili israeliani diranno: beh, no, non bisognava discutere niente, però insomma, io che sono, come sapete, ben orientato su questa vicenda. Alla fine mi sarei aspettato molto più cancan da parte della grande stampa internazionale, mentre invece mi sembra che questo non è avvenuto. Tra l'altro, la modalità di questi attacchi è sempre la medesima in Libano come in altri posti in cui interviene l'esercito, non il Mossad che non fa molti complimenti, e cioè il messaggio in arabo alle popolazioni locali dicendo: attenzione, noi fra 2 ore e mezza, 2 ore e mezza attacchiamo, se siete vicini alle munizioni e alle basi di Hezbollah, allontanatevi perché rischiate grande. Cosa dice qua il direttore? Io felicemente ti saremmo lieti e onorati se lei scrivesse la prefazione sul libro di strutture giudiziarie che sta per uscire. Il punto fondamentale è quindi che il comportamento comunque dell'esercito israeliano è un comportamento che loro vorrebbero chirurgico e considerano e cercano di fare nel modo più chirurgico possibile. Ma si tratta pur sempre di guerra e quando ci sono le guerre non solo ci sono le vittime delle guerre, ma ci sono i cosiddetti danni collaterali. La guerra è questa roba qua, fa schifo per questo. La guerra non è fatta da cattivi che uccidono cattivi per i quali noi ce ne potremo relativamente fregare in maniera laica. No, la guerra è fatta da persone che uccidono persone, da uomini, donne e bambini che muoiono. Anche su questa vicenda evidentemente quindi ci saranno molti morti e soprattutto c'è un fronte in più che apre Israele in maniera esplicita nei confronti di Hezbollah. Gigi Riva oggi sul Domani, diciamo, insieme al manifesto, possono essere presi come simbolo di quelli più arrabbiati di questa vicenda e infatti stanno dicendo sostanzialmente che si tratta di un attacco preventivo e non è la prima volta che gli israeliani fanno attacchi preventivi, ma dice Gigi Riva oggi sul Domani un attacco preventivo di queste dimensioni non si era mai visto. C'è un'altra, secondo me, considerazione da fare e devo dire che il pezzo più bello in questo caso lo fa Claudio Cerasa sul Foglio e questa l'analisi di Claudio Cerasa sul Foglio è una specie di sveglia che fa l'ONU perché dice sono 18 anni che l'ONU sta lì, vabbè, stiamo parlando dell'organizzazione nazionale, l'organizzazione internazionale che ha messo a capo della tutela dei diritti umani un rappresentante dell'Iran. Voi capite che su questo bisognerebbe chiudere la partita, cioè se gli iraniani vengono considerati oggi in grado attraverso i loro burocrati eletti dai politici, nominati dai politici iraniani, cioè dagli ayatollah, possono essere al vertice delle commissioni che si occupano di diritti umani, tu devi dire devi chiudere l'ONU. Cioè, non c'è una seconda prova, non è che c'è un appello, una sentenza, una cassazione, un articolo della Costituzione che dice che c'è una presunzione di innocenza. No, se il capo dei diritti umani dell'ONU è un iraniano nominato dagli ayatollah iraniani, l'ONU deve chiudere. Semplicemente chiudere. Non è che ci sono molti dubbi, ma comunque il punto fondamentale, dice Rasa, è che l'ONU per 18 anni ha fallito e anzi ha strizzato l'occhio al terrorismo facendo finta che in Libano gli Hezbollah fossero dei raccoglitori di margherite. Ha chiuso dunque gli occhi ed è il vero, grande e gigantesco responsabile, la foglia di fico, rispetto a questa diciamo, situazione che si è andata incancrenendo. Roberto D'Agostino, De Gregori diceva che la guerra è bella anche se fa male, fa solo male. Hai ragione. C'è un'altra Guido Limpo. Io sono un grande fan di Guido Limpo. Come sempre, i suoi pezzi sono leggibili e molto cioè, divertenti, molto interessanti. Oggi Guido Limpo si occupa di Sinwar, il signore della guerra, l'uomo che ha da Gaza organizzato il 7 ottobre, in cui sono stati massacrati i civili israeliani. Beh, insomma, Sinwar è scomparso, è diventato il capo della organizzazione terroristica Hamas, ma non si riesce a trovare. Che fine ha fatto? Si chiedono in tanti. Una donna ostaggio lo avrebbe visto in uno dei tunnel mentre andava lì a controllare gli ostaggi e si muove pochissimo, ha pochissime persone che vede e in realtà non comunica né con walkie-talkie né con telefoni, ma solo con pizzini, stile mafioso, insomma. Seconda pagina fondamentale oggi dei giornali è questa vicenda tedesca, che è una storia incredibile. Dovete sapere che UniCredit è guidata da un banchiere che si chiama Orcel, che più che un banchiere è un banchiere d'affari, è uno che fa deal, come si suol dire, cioè più che gli sportelli si occupa di mettere su grandi società insieme, quello che ha fatto tutte quante le fusioni, le acquisizioni delle banche in Europa negli ultimi 20 anni, poi è diventato amministratore delegato di Unicredit e si è comportato di conseguenza e ha cercato di trovare le opportunità per acquisire Unicredit, per acquisire in giro per il mondo. Siccome Unicredit ha una banca in Germania che comprò ai tempi di Profumo e quindi ha già una presenza in Germania, fa molto senso per Unicredito comprarne un'altra in Germania insieme, da mettere insieme e da fare sinergie. È del tutto evidente che le sinergie si riescono a fare su banche che stanno sullo stesso paese. Non si fa una sinergia tra una banca comprata in Germania e una banca comprata in Italia, ma se tu prendi due banche nello stesso paese riesci a ridurre i costi e a razionalizzare i ricavi. Bene, questa operazione fatta da Orcel è nata dall'invito che il governo tedesco ha fatto per comprare il 9% di questa Commerzbank che il governo tedesco aveva salvato dal fallimento. Quindi salva dal fallimento Commerzbank, invitano anche Orcel di UniCredit e Orcel si compra il 10% di questa banca. Ma non contento di essersi comprato il 10%, che se ne fa del 10% di quella banca, lo capisce anche un bambino piccolo, non solo il governo tedesco, inizia a comprare altre quote e arriva al 21%. Ieri il cancelliere Scholz all'ONU dice che si tratta di acquisizioni ostili e di metodi sgarbati. E sostanzialmente il governo tedesco si mette contro a questa possibile fusione tra le due banche tedesche, tra l'acquisizione di UniCredit e la banca tedesca. Sono tutte cose noiose che riguardano la finanza. Quello che però è fondamentale, e lo coglie bene Belpietro, ma non solo lui, è che ci avete rotto le palle sul mercato, voi tedeschi, e poi quando il mercato alla fine porta una banca italiana, guarda caso, molto più solida delle vostre, a comprare un vostro pezzo, voi fate finta che il mercato non esista. Avete rotto le scatole, continuiamo a rompere le scatole, dice Belpietro, sul mercato unico dei capitali, Draghi ha proposto il debito comune. Beh, secondo voi potremmo mai fare un debito comune in Europa se non riusciamo a fare un credito comune, cioè se una banca non riesce a comprare dall'altra parte? Ma poi questa cosa è straordinaria perché poi in Europa tutte le banche, le spagnole, hanno comprato in Italia. Cioè l'idea che l'Europa sia transnazionale, cioè su un continente relativamente piccolo, le banche europee sono relativamente piccole proprio perché sono tutte molto nazionali. Le banche americane sono dei colossi perché sono diciamo nazionali d'America, non sono federali e non nazionali. Nick, consiglio di leggere Sprecopoli, se mitica. Il punto dunque fondamentale è che questa vicenda, che può apparire soltanto finanziaria, dà il senso di come questa Europa si è disunita. Un'Europa che poi mi viene da ridere, oggi c'è il fondo del Corriere della Sera, poi c'è De Meo che scrive una lettera del capo di Renault al Sole 24 Ore, poi ci sono due pagine del Sole 24 Ore, mi fa venire il sangue al cervello. Auto, Italia impressi, che vogliamo la neutralità tecnologica, i sindacati in piazza per 25 posti a rischio, ma dove cazzo erano tutti questi da quando, da anni, anni, dicevamo che la transizione green green dell'Europa di Timmermans era una minchiata. Ma dov'erano? Oggi si sono accorti dei loro fallimenti del passato. Dov'erano i sindacati? Dov'erano i politici? Dov'erano i giornalisti del Corriere della Sera e del Sole 24 Ore che ci trattano come dei negazionisti perché dicevamo che il motore endotermico, uccidere il motore endotermico voleva dire uccidere un pezzo di industria europea. Tra l'altro, come nota, mi sembra il Corriere della Sera oggi, non solo le auto elettriche non vanno, ma l'Europa ha ridotto anche la sua capacità di produzione di automobili tradizionali, cioè i cinesi stanno superandoci su tutto, hanno ottenuto il loro risultato. La vera grande industria, quella europea, che era quella dell'automotive, è stata fottuta da burocrati, intellettuali, politici del cazzo che hanno un nome, un cognome e che sono responsabili di questa morte industriale dell'Europa. E adesso vado a creare un'altra industria che creerà tecnologia, occupazione e soldi come l'automotive. Oggi, voglio dire, mi leggo la crisi, oh, mi dispiace, non si vendono le auto elettriche, e cazzo ci voleva? Einstein, per capire che un'auto a 70.000 senza colonnine e senza un parcheggio non si vendesse in Italia, ci voleva Einstein? Ci voleva Einstein a capire che se noi avevamo una tecnologia era quella dei motori endotermici, l'abbiamo buttata nel cesso? E oggi tutti che piangono, mi fa orrore, orrore, sono delle pippe. E vi dico che, tra l'altro, questi non riescono neanche a connettere il cervello, perché il Sole 24 Ore poi deve arrivare a pagina 25 per raccontare l'industria della ceramica. L'industria della ceramica rischia di morire esattamente come quella dell'automotive, per il costo dell'energia mostruoso che c'ha l'Europa e per il fatto che l'Europa sta facendo delle tasse sulle aziende energivore, persino quelle della ceramica. Cioè, noi andremo a prendere la ceramica in India, in Cina, perché loro non pongono le tasse e si producono energia elettrica con nucleare e carbone e petrolio. Noi invece siamo i fenomeni e vogliamo fare l'energia elettrica con il fotovoltaico che compriamo ai cinesi, essendo poco competitivi, fottiamo anche l'industria della ceramica. Ragazzi, siamo dei matti totali. Ve lo dico, la prossima, se non cambiamo il registro, è la prossima. Gennaro Marco Duello. Grande Nicola, ieri sul caso Striano hai fatto scuola. Eh sì, ti ringrazio. Di politica due cose. Enrico Costa cambia partito e a quel punto decide di mollare la presidenza della commissione delicata che aveva lui in Parlamento, e si tratta di un caso più unico che raro, devo dire la verità, un signore. E Movimento 5 Stelle si arriverà agli stracci. Oggi mi sembra di aver capito dai giornali che si voterà anche sul nome del partito, e su questo Conte ha detto: se il partito e il Consulta non segue la mia linea, io sono pronto ad andarmene via. Giuseppe Musumeci, Porro, saluti da Antonio Tiburello. Ecco, io potrei adesso farlo o non farlo, per carità, potrei sempre farlo, ma io lo faccio. Io adesso me ne vado perché ho fatto una rassegna velocissima e oggi non è che ci fosse proprio granché. Ciao.